Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Matteo 5, da 43 a 48, sono le ultime righe del capitolo. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. È l'ultima volta che Gesù dice: avete inteso che fu detto. L'ultima volta, solo che certamente potrebbe anche continuare, ma è già il quinto esempio, così abbiamo imparato a continuare a far così anche con altre nostre abitudini o con altri nostri modi di pensare. Impariamo a ritornare all'origine, cioè al cuore del Padre. È il Padre l'origine, altrimenti non lo chiameremmo Padre. Gesù con questo brano, con questo argomento, vuole quasi concludere del tutto, perché anche quello che dirà dopo sarà ancora un aiuto a comprendere qual è la vera giustizia. Quella giustizia, cioè quel modo di realizzare la volontà di Dio, non per poter dire io sono a posto, ma per poter manifestare il volto del Padre, la sua vita, il suo amore, che è la bella notizia, il Vangelo del Regno. E anche quello che ci dice adesso è in vista appunto dell'edificazione del Regno dei Cieli. Come si vive nel Regno dei Cieli? Allora vediamo: amerai il prossimo tuo, così è stato scritto. Amerai il tuo prossimo. Certamente la troviamo questa scrittura. Amerai il tuo prossimo. È il comandamento bello, bellissimo, perché ci fa portare tra gli uomini l'amore di Dio, l'amore del Padre, che l'amore viene da Lui. Amando il prossimo, portiamo in mezzo agli uomini, tra gli uomini, nelle nostre relazioni, portiamo il Padre, il suo amore, la sua vita. Questo comandamento è stato accompagnato da interpretazioni, e le interpretazioni degli uomini sono egoistiche, perché gli uomini hanno l'egoismo sempre a fior di pelle. Per cui è stato aggiunto: e odierai il tuo nemico. Allora, com'è stata intesa la parola prossimo? è stata intesa come se il prossimo fosse il connazionale, oppure uno della parentela, così come vediamo adesso nei popoli non cristiani, l'amore c'è, ma solo tra i parenti, oppure solo tra i connazionali quando sono fuori dei confini, e all'interno dei confini solo i parenti, la parentela. E allora hanno aggiunto: e odierai il tuo nemico. Qui la parola odiare non ha proprio il senso di odiare, ma di non preferire. Preferisci il prossimo tuo, preferiscilo a chi non è il tuo prossimo, che sarà tuo nemico. È come dire: metti in secondo piano gli altri, lasciali a se stessi. Avete inteso che fu detto, e questo concetto è rimasto dentro, radicato, è difficile tirarlo fuori. È stato difficile per Gesù tirarlo fuori dai suoi discepoli, e non ci è riuscito subito, ma c'è dentro ancora, anche per noi, questo concetto. Lasciare in secondo piano gli altri, ritenere come prossimo quello che, con cui hai qualche simpatia o qualche, come si può dire, motivo che ti viene dalla tua storia, parenti, connazionali, eccetera. È diventato un'abitudine così forte che è passato in secondo luogo un'altra parola che troviamo nella legge, nel libro del Levitico, dove è detto: i forestieri tu li amerai come te stesso. E i forestieri chi sono? I forestieri sono pagani, quindi non fanno parte né del popolo né della stessa religione né della stessa fede. Li amerai come te stessi, questo c'era nella legge, ma questo è stato dimenticato. Tanto che addirittura gli apostoli, come ci ricorda il libro degli Atti degli Apostoli, quando distribuivano i doni alle vedove, prima a quelle del gruppo di lingua ebraica, anche se c'erano vedove che parlavano greco, quelle le lasciavano indietro. E a volte succedeva che quando arrivavano a quelle, o non avevano più tempo loro o non c'era più niente da distribuire, per cui il gruppo di lingua, dei cristiani di lingua greca, ha cominciato a lamentarsi, ed è per questo che poi è venuta la proposta ed è stata realizzata di istituire i diaconi, i 7 diaconi, perché appunto non ci siano queste differenze. Però fino allora le differenze ci sono state, perché questa parola di Gesù era davvero presente. E anche aver ascoltato Gesù una volta o due volte o 10 volte non è sufficiente per superare tutte le nostre abitudini. Lo sapete voi che avete ascoltato qualcuno anche più di me magari, o anche come me o anche di meno, ma comunque le parole, eppure abbiamo bisogno di sentircele ripetere, di rileggerle, di rimeditarle, perché ascoltare è solo una prima parte, poi bisogna realizzare. Nel regno dei cieli, quindi, la bontà che abbiamo nel cuore, l'amore che ci viene dato dal Padre, deve essere disponibile, lo dobbiamo rendere disponibile per tutti. nel regno dei cieli non ci sono preferenze. Potremmo applicare a questo anche l'esempio che San Giacomo fa quando parla del linguaggio. Ci sono persone che lodano Dio e dopo qualche ora dopo lo bestemmiano. Com'è sta storia? Che dalla stessa bocca, dalla stessa lingua, vengono pronunciate parole di lode e benedizione e parole di maledizione o addirittura di bestemmia. È come se quando vai alla fontana, a volte ti vien giù acqua dolce, a volte ti vien giù acqua salata. Non sai più, non puoi più fidarti. Così non ti puoi fidare di chi pronuncia belle lodi di Dio, se poi anche bestemmia. Il tuo cuore è qui o lì, non ci si può fidare. Lo stesso paragone credo che può voler. Se dal tuo cuore viene amore per i tuoi parenti, per le persone tue connazionali, correligionarie, ma dopo quando ti trovi con uno che non è tuo parente, che non è tuo compaesano, lo metti in disparte, lo ignori, il tuo cuore è qui o lì, è una fontana che non funziona bene. In tutte le nostre relazioni dovremmo adoperare lo stesso strumento, l'amore, e il frutto migliore dell'amore, che è la preghiera. Per questo dice Gesù: ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Qui quel e pregate potrebbe essere anche tradotto pregando per quelli che vi perseguitano, perché l'amore porta il frutto della preghiera. Chi sono i vostri nemici? Qui Gesù non dice i tuoi nemici, ma i vostri, quelli di voi che siete la Chiesa, che siete i membri del Regno, che siete i miei discepoli. I vostri nemici sono quelli nominati prima nelle beatitudini, i persecutori di chi opera la giustizia, i persecutori di chi vive la fede, i nemici della Chiesa. Amate i vostri nemici. Cosa succede se li amate? Hanno l'occasione di incontrare il Dio dell'amore. Ma se non li amate, quando è che possono conoscere il nostro Dio, che è amore? Lo possono conoscere solo quando sono amati. Amate i vostri nemici. Sono proprio i figli di Dio, i discepoli del Regno, che devono favorire, che possono favorire l'incontro degli uomini con il vero Dio, il Dio dell'amore. Quindi i discepoli di Gesù si offrono per favorire questo incontro degli uomini con il Padre, con il Dio che ama, che è amore. Amate i vostri nemici. Noi ci offriremo perché avvenga questo incontro. E pregate per coloro che vi perseguitano. Gesù ce lo dice perché continua a dircelo dalla croce, perché lui l'ha fatto quando era in croce. Padre, perdona loro, prega per loro. E così può dirlo a noi: pregate per coloro. Cosa succede se noi amiamo i nemici e preghiamo per chi ci perseguita, succede che allora siamo sicuri di essere nello Spirito Santo. Se non amiamo i nemici, non c'è in noi Spirito Santo. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, che vuol raggiungere con il suo amore quelli che non si sono ancora lasciati raggiungere, perché li vuol salvare. Se non amiamo i nemici, se non preghiamo per chi ci perseguita, non c'è in noi lo Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo? È lo Spirito del Padre che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè, tutti possono godere i segni dell'amore del Padre. Il sole che sorge è un segno e un dono dell'amore del Padre. La pioggia. Tante volte preghiamo perché venga la pioggia. Altre volte ringraziamo. Quando ci lamentiamo non facciamo il nostro dovere. Perché se ci lascia senza pioggia per 3 mesi, poveri noi, fa sorgere il suo sole. Allora vi racconto una storiella che ho già raccontato, che la conoscete già probabilmente. Quando ero parroco in un altro nell'altro paese dove ero prima di venire qui, abitavo nella canonica, ma era una casa del comune che aveva messo a disposizione del parroco, e nella stessa casa, che era grande, aveva messo a disposizione anche un appartamentino per il medico e mi pare anche per il farmacista. E questa casa aveva anche un appezzamento di terra, quindi il comune l'aveva diviso in 3: l'orto del parroco, l'orto del medico e di là l'orto del farmacista. Quando la mattina sorgeva il sole, sorgeva prima su quello del farmacista, poi su quello del medico, poi ultimo su quello del parroco, perché c'era una casa che faceva ombra e allora questa era là. Quando pioveva, invece, contemporaneamente. E a me veniva da dire al Signore: ma guarda un po', io ti servo tutto il giorno e tutti i giorni e mi disfo per te. Il farmacista, mi hanno detto che è un mangiapreti, tu non fai nessuna differenza, anzi, quando c'è il sole vuoi bene prima a lui che a me. Per grazia non l'ho fatta diventare lamentela questa, ma ho imparato io. Se il Padre fa così, come devo fare io? Devo amare di più quelli che non conoscono Dio, che non lo conoscono ancora. Perché se ricevono un po' di amore, forse, magari non subito, ma tra qualche anno, si accorgeranno che Dio non li odia, ma li ama, che Dio c'è ed è amore. I giusti godono dei segni dell'amore del Padre per ringraziarlo, per lodarlo e benedirlo. Gli ingiusti e i cattivi devono incontrare l'amore di Dio per conoscerlo e casomai ravvedersi. Questo è lo spirito del Padre. Lo spirito del Padre è Spirito Santo, che non fa differenze, che non reagisce al male con il male, ma che agisce sempre con l'amore. Per questo, se non c'è Spirito Santo, se non amiamo i nemici. E quando l'uomo è senza Spirito Santo, è deficiente, nel senso etimologico della parola. Gli manca qualcosa di importante per la sua vita. Se uno non ha Spirito Santo, la sua vita non è completa. Non è ancora completata. Quindi non è perfetta. La parola perfetta non vuol dire altro che completo, completata. La creazione dell'uomo è completata quando lui riceve Spirito Santo e quando vive di Spirito Santo. Quindi, quando l'uomo non ama i nemici, non ha Spirito Santo, quindi non è completa la sua vita. Gli manca l'esperienza della gioia piena. E voi lo vedete quando uno è triste, vi accorgete che gli manca qualcosa. Quando voi siete tristi, vi accorgete che vi manca qualcosa di importante. La vita non è completa. È completa solo quando c'è la gioia. E la gioia è frutto dello Spirito Santo. Quindi senza Spirito Santo neanche la gioia c'è. Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Pregate per questi nemici che perseguitano la Chiesa. Perché pregar per loro? Perché Gesù lo sa che tante volte i nemici non si lasciano amare, non accettano l'amore, non si lasciano avvicinare. Allora bisogna privarli dell'amore? No. Allora tu darai loro il frutto del tuo amore, la tua preghiera. Preghi per loro. Pregando per loro si ottengono due effetti. Primo, succede che pregando per loro noi già li amiamo, perché li portiamo al Padre nel nostro cuore e il Padre non può che benedirli, e quando è l'ora, quando gli è possibile, trasformarli. Ma c'è un secondo frutto della preghiera, del nostro pregare, che noi ci convertiamo, perché il pregare è sempre per noi conversione, ci convertiamo, perché pregando sviluppiamo amore, e l'amore sviluppato nella preghiera avvolge i nostri sentimenti, li pervade e li cambia. Anche quelli che venissero un po' di rifiuto dei nemici, questi sentimenti vengono dalla preghiera modificati, vengono pervasi di Spirito Santo, e questo rifiuto viene vinto. Quindi è doppio l'effetto, l'efficacia della preghiera. Giova ai nemici che vengono portati a loro insaputa alla presenza del Padre, e giova a noi che ci ritroviamo diversi dopo aver pregato, convertiti. Ecco, fin qui Gesù ci ha fatto superare la giustizia degli scribi e dei farisei. C'è un'altra giustizia da superare, è quella dei pubblicani e dei pagani. I pubblicani e i pagani sanno amare solo come reazione ad atti d'amore ricevuto. Ora, chi ama solo perché ha ricevuto un atto d'amore, cosa fa? Non si sa se il suo amore è un desiderio di essere amato ancora, un modo per comprare ancora nuovi atti di amore. Allora ci possiamo chiederci, è amore o è egoismo? È amore dell'altro, della persona, o è amore di ciò che lui mi dà, delle cose, o della soddisfazione, della mia ambizione, batte la pesca, come si potrebbe dire. Amore vero è solo quello del Padre. Quello può essere chiamato verità, l'amore del Padre e del Figlio, che è uguale a quello del Padre. È l'amore che troviamo, lo vediamo maggiormente quando Gesù è sulla croce. Quello è l'amore vero. E noi che veniamo chiamati, ci facciamo chiamare, sappiamo di essere figli di Dio, è solo questo amore che portiamo in noi. Quindi così superiamo anche la giustizia dei pubblicani e dei pagani. Se amate quelli che vi amano, non fanno così anche i pubblicani. Se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, non fanno così anche i pagani. La vostra vita non è significativa per loro, ma neanche per voi. Se amate chi vi ama, salutate chi vi saluta, la vostra vita è sale senza sapore. La vostra vita non è luce, ma rimane la tenebra che c'è già nel mondo. Perché la nostra vita sia sale, con sapore, e la nostra lampada sia accesa e faccia luce, dobbiamo distinguerci. Distinguerci dai pagani e distinguerci dai pubblicani. Quindi ameremo anche chi non ci ama, saluteremo anche chi non conosciamo, chi non ci saluta. Questo è l'amore del Padre, l'amore che perfeziona la nostra vita, la nostra umanità. Per cui Gesù conclude questo discorso con la frase: voi dunque, voi, non gli altri, voi siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Qui la parola perfetto, come vi ho già detto, vuol dire completo, completato. Se andate a pescarla nel greco del Nuovo Testamento, è questo il significato. Perfetto. L'altro evangelista, Luca, lo traduce così, secondo il suo stile. In cosa consiste questa perfezione del Padre? Consiste proprio nel fatto che lui ama i peccatori. Quindi possiamo chiamare questa perfezione del Padre misericordia. E allora dice, lui traduce così, siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. In fondo è la stessa cosa, ma con sfumatura un po' diversa. Forse è più completo questo di Matteo, siate perfetti, ma inteso appunto, siate pieni di Spirito Santo, altrimenti la vostra vita è deficiente. Non nel senso offensivo del termine, manca di una cosa importante, siate perfetti. Che la perfezione non vuol dire abbiate un'intelligenza superiore alla norma, o abbiate, che so io, no? Quando si dice quello è un genio, quello è perfetto, quello è, non qualità umane, che quelle sono quel che sono, ma che perfeziona l'uomo non è il quoziente di intelligenza o il quoziente di Galateo, ma è lo Spirito Santo, l'amore del Padre. Siate dunque perfetti. Con queste parole Gesù traduce una frase che troviamo più volte nelle Sacre Scritture, quando dicono: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ci vuol vedere proprio uguali a sé Dio. Non è geloso della nostra santità. Anzi, dice: siate santi. Ricordate quando il serpente insinuava a Adamo ed Eva di essere come Dio, di essere uguali a Dio? E loro hanno detto: che bello, meno male. Ma cosa pensava? Cosa pensava il serpente di Dio? E di conseguenza loro cosa pensavano di Dio? Voleva far credere che Dio è quello che può fare quello che vuole, che fa tutto. Non pensava e non voleva far pensare ad Adamo ed Eva che Dio è amore, santità. Metteva un'immagine falsa di Dio, completamente errata. E allora era peccato grave pensare di essere uguali a Dio, in quel senso che vuol dire: non ho bisogno di Lui perché sono io, mi metto io al suo posto. Ma invece, se conosciamo Dio com'è Padre, cioè amore, amore santo, allora Dio stesso gode che noi siamo uguali a Lui, che siamo come Lui. Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Altrimenti non saremmo Suoi figli, non portiamo la Sua vita in noi. Quindi, per essere completi, veri uomini, uomini riempiti fino all'orlo, è necessario che viviamo l'amore della vita del Padre, che viviamo la Sua santità. E possiamo dire o ritenere di essere così quando ci accorgiamo che amiamo i nemici, che preghiamo per i nostri persecutori. Allora noi, per concludere, perché bisogna anche concludere, vi dico cosa faremo. Pregheremo. Pregheremo in che modo? Contemplando il Padre. Perché è San Giovanni, l'Evangelista, che nella sua prima lettera, all'inizio del terzo capitolo, che lo leggiamo sempre alla festa di tutti i santi, lì ci dice che noi saremo simili a Lui perché lo vedremo. Lo vedremo. Allora la nostra preghiera deve diventare un contemplare il Padre, tenerlo presente, perché se lo guardiamo, se lo vediamo, istintivamente, senza volerlo, diventiamo simili a Lui. Succede quel che succede ai bambini piccoli. I bambini piccoli di un anno, due anni, tre anni, voi vedete che si atteggiano, camminano, usano parlando lo stesso accento dei loro genitori. E anche nel gesticolare qualche volta assomigliano. Perché assomigliano così tanto ai genitori? Perché li hanno presenti, li vedono, li guardano con interesse, li guardano con amore. Così avviene per noi, siamo figli di Dio, lo guardiamo, allora li assomiglieremo pian pianino. Così la nostra preghiera sarà preghiera di contemplazione. Lo vedremo l'anno prossimo in una delle prime meditazioni che Gesù insegnerà a pregare. La prima preghiera che insegna è la contemplazione del Padre. Dite Padre nostro che sei nei cieli. Per dirlo, devi vederlo, contemplarlo. Contemplandolo lo puoi dire. Quindi la prima preghiera che Gesù ci insegna, e allora noi trascorreremo tutto l'anno, fino all'anno prossimo, e dopo continueremo, contemplando il Padre, così diventeremo, assomiglieremo a Lui. E saremo in grado, ci ritroveremo che abbiamo non solo la capacità, ma anche la gioia, di riversare i segni del suo amore sui cattivi e sui buoni. Beati, edificatori del regno dei cieli, vivendo una giustizia superiore, tutto per gli uomini che sono ancora prigionieri nei regni del mondo e vigilando per non ritornare anche noi prigionieri dei regni di questo mondo. Sia lodato Gesù Cristo.